1, 2, 3, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Buongiorno a tutti, sono le 8 e 48 minuti, la rassegna stampa oggi curata da Massimo Rebotti del Corriere della Sera.
Buona giornata, l'esito del vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, ovviamente, la questione energia che ha l'aria di essere cruciale, quantomeno nelle prossime 48 ore, vedremo perché in rapporto all'Italia, e poi la tragedia delle Maldive con i 5 subacquei morti come notizie principali. Partiamo dall'energia, che è l'apertura della stampa. Iniziamo con la stampa anche perché sono i giorni del Salone del Libro e il Quotidiano di Torino dedica moltissime pagine con tante interviste agli ospiti importanti che ci sono al Salone, ma questo lo vedremo dopo. Vi dicevo dell'energia, perché? Perché Giorgia Meloni sarà impegnata in una 48 ore in Grecia e a Cipro, in cui il tema dell'energia e soprattutto i rischi per i prossimi mesi, forse per addirittura per le prossime settimane del nostro paese, sono alti. Stangata inflazione, BCE la crescita a rischio, quella italiana, e Standard & Poor's che ci dice attenzione ai conti. Ieri c'è stata poi una frase del vice premier Tajani che ha acceso i riflettori sullo stato dell'economia italiana, ha evocato una manovra correttiva, è intervenuto il Ministero del Tesoro, cioè Giorgetti, che ha chiarito non la faremo, chiederemo invece all'Europa flessibilità. Insomma, l'Italia dei conti, quella economica, fibrilla, e Meloni va in Grecia e vediamo a fare che cosa. Meloni conferma il taglio delle accise e tratta con l'Unione Europea sui fondi per l'energia. Come sapete c'è grande apprensione su quando scadranno gli aiuti sulla benzina e i carburanti in Italia, legati ovviamente alla crisi internazionale di Hormuz e ad un'estate che potrebbe essere piuttosto complicata. A Navarino, sulla costa del Peloponneso, di solito arrivano attori di Hollywood e campioni del calcio, Angelina Jolie e Brad Pitt, ma anche dirigenti sportivi in cerca di firme milionarie. Qui la Juventus chiuse l'operazione Cristiano Ronaldo. Stavolta invece ad approdare nel resort blindato è Giorgia Meloni. La premier interverrà oggi al forum del tra paesi del Golfo e Unione Europea, promosso dall'Atlantic Council e da Theodoros Kyriakou, magnate del gruppo Antenna 1 e nuovo editore di Repubblica. E quindi ci sarà anche questo incontro piuttosto insolito tra la capa del governo italiano e il nuovo gruppo che edita un quotidiano, fino a ieri o fino a oggi, e poi vedremo domani, legato più al centro-sinistra e all'opposizione, in questo caso al governo Meloni. Attorno al tavolo i primi ministri di Qatar, Kuwait, Grecia e Cipro, il presidente finlandese Alexander Stubb, la direttrice della Banca Mondiale Cristalina Georgieva, la presidente della BCE Christine Lagarde, insieme a rappresentanti sauditi. Da Palazzo Chigi negano trattative su nuove forniture energetiche o accordi economici. Il punto, spiegano, è semmai tenere aperto il dialogo tra Europa e Golfo, mentre torna a salire la tensione su Hormuz, e organizzare una risposta qualora si presentassero nuove ondate migratorie. Le preoccupazioni che accompagnano Meloni in Grecia hanno soprattutto a che fare con le ricadute in patria. C'era un interessante approfondimento qualche giorno fa sull'Huffington Post di quante volte negli ultimi mesi Giorgia Meloni ha incontrato esponenti dei paesi del Golfo. Sono tante, e l'interpretazione è che l'Italia stia cercando una strada attraverso accordi con i paesi del Golfo per cercare di uscire da questo rischio energetico molto forte che la attende. E i fronti interni sono diversi, ve ne segnalo uno molto concreto ma per niente prosaico, dai pomodori ai piselli costi triplicati, ecco tutti i maxi rincari nel carrello, siamo tra i più esposti alla fiammata dell'inflazione, c'è un dossier che riguarda proprio i beni di primissima necessità, e cioè il cibo, più 33,6% i pomodori, più 28,5% le melanzane, più 6,2% le fragole, più 8,3% la carne, più 8% le uova, più 5% il pollo. Questi sono gli effetti già in essere su supermercati e mercati italiani, ovviamente causati dall'aumento dei carburanti per il trasporto e dei fertilizzanti, questione cruciale per quanto riguarda ovviamente l'agricoltura. Questo è un grosso tema che sta al centro, anche se c'è un po' una cortina fumogena per non farlo, come dire, percepire in tutta la sua rilevanza, sta al centro di questo weekend greco-cipriota della Presidente del Consiglio. L'altro grande tema è evidentemente come è andata, è difficile da interpretare, avete sentito anche nel notiziario di Popolare Network poco fa che insomma ci sono ulteriori sviluppi dell'incontro Trump-Xi Jinping, è l'apertura del Corriere della Sera, Trump avverte Taiwan, e l'apertura anche di altri quotidiani, Affari Suoi è il titolo del manifesto, che tocca uno dei temi, e cioè se è vero oppure no che Trump ha dato una sorta di via libera alla Cina su Taiwan, e ovviamente è un tema estremamente delicato. Vi dicevo della Stampa e di queste e delle tante interviste che ospita legate al Salone del Libro, una è a questo proposito al professor Cacciari, che dice: Taiwan potrebbe essere una catastrofe, si rischia una nuova IALTA globale, è frutto questo intervista di un incontro che il direttore della Stampa ha avuto proprio al Salone con il filosofo. Taiwan non è un'isoletta, è la capitale di comparti fondamentali dell'informatica e dell'elettronica, la Cina diventa ogni giorno di più una grande potenza anche tecnologica, lo stesso primato per gli Stati Uniti da 150 anni. E quindi Cacciari stavolta si esercita sulla questione Taiwan dicendo che, ma non è l'unico, il momento è particolarmente rischioso. Andiamo a vedere un po' di interpretazioni che, come vi dicevo, sono anche contraddittorie o comunque sottolineano aspetti diversi dell'incontro. Trump compiace Xi Jinping, dice Repubblica, no a Taiwan indipendente, non voglio inviare soldati. Arrivederci, arrivederci, un caloroso arrivederci, cantano i ragazzini all'aeroporto mentre Donald Trump si imbarca sull'Air Force One che lo riporterà a Washington. Il presidente statunitense è tornato a casa dopo un vertice a Pechino pieno di sfarzo, promesse di stabilità, ma che ha offerto ben poco in termini di progressi concreti sulle questioni geopolitiche più calde, come la guerra in Iran, e ha prodotto ancora più ambiguità su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza, ma non è cambiato nulla nella politica degli Stati Uniti verso l'isola, ha detto Trump, anche se poi ha ammesso di non aver ancora deciso se procedere con un'importante vendita di armi a Taipei. E una delle interpretazioni è che Trump sia stato molto mansueto, diciamo così, a Pechino, e che possa invece ridiventare un po' più ruvido appena ritornato in patria. A proposito della prima parte della frase, Xi è diventato davvero un amico e la pensiamo allo stesso modo sulla guerra in Iraq, ha sostenuto Trump. Non vogliamo che l'Iran abbia armi nucleari, vogliamo che lo Strato di Hormuz sia aperto. Però, come vi dicevo, le interpretazioni sono varie. Sempre Repubblica ha un'intervista a Yasha Munk, che è un politologo che studia in particolare i populismi e insegna negli Stati Uniti. Stati Uniti e Cina condannati a trattare, però la guerra è possibile. Dice Munk, filosofi del Settecento come Adam Smith e Immanuel Kant, dicevano che più i paesi sarebbero stati economicamente dipendenti fra loro, meno probabile sarebbe stata la guerra. I tanti conflitti che hanno attraversato i secoli successivi dimostrano che non è così. Una proto-globalizzazione esisteva già dalla Prima Guerra Mondiale e non è bastata. Questo per dire che la dipendenza esistente tra Stati Uniti e Cina, insieme a interessi geopolitici diversi e ideologie opposte, non rende impossibile la guerra. Allo stesso tempo li obbliga però a una sorta di doppio gioco, perché interessi diversi finiscono per coincidere, diventando vantaggi condivisi. Il problema è che per questo doppio gioco serve una raffinata saggezza e non la vedo nell'attuale leadership globale. Così Munch, leggiamone un'ultima e poi ci fermiamo, anzi ci fermiamo adesso e poi leggiamo un'altra interpretazione di questo incontro presentato come cruciale, che forse cruciale non è stato.
Riprende la rassegna stampa a cura di Massimo Rebotti, Corriere della Sera.
E dicevo dell'incontro Trump-Xi Jinping, chi vince e chi perde, sono due pagine sul Corriere, pochi accordi concreti, ognuno dei due leader ha soprattutto testato obiettivi e resistenze dell'altro, risorse naturali e dazi restano al centro dei calcoli. E a proposito di quanto dicevamo su se è stato importante e cruciale o meno questo vertice, l'opinione di un altro politologo, Jan Bremmer, intervistato dal Corriere: un vertice di poca sostanza politica, ma Pechino sbaglia se pensa che l'America sia un paese in declino. È stato un vertice con poca sostanza, poco movimento e probabilmente è meglio così. In molti negli USA temevano che Trump avrebbe regalato tutto a Xi, invece non ha fatto grandi concessioni, non solo su Taiwan, ma anche sui semiconduttori, per esempio, appunto la questione che poneva anche Cacciari, cioè la leadership tecnologica, non solo su Taiwan ma anche sui semiconduttori. Xi ha più o meno seguito la stessa linea di condotte e alla fine penso che entrambi saranno soddisfatti. Volevano un buon incontro, volevano stabilizzare il loro rapporto in modo da non avere problemi l'uno con l'altro nel breve termine. Forse i cinesi sono più contenti perché ora pensano di essere in una posizione più forte. Questo per quanto riguarda l'incontro. Dal Corriere vi segnalo sondaggio piuttosto interessante sul rapporto tra noi e Trump, tra noi nel senso gli italiani e Trump. È una ricerca ampia fatta dall'istituto di Nando Pagnoncelli. Il no trasversale a Trump: il 77% ha un giudizio negativo, e questo numero, quasi praticamente un 8 italiani su 10, è grandemente cresciuto negli ultimi mesi rispetto a circa 20 punti in più rispetto a una precedente rilevazione. Nel titolo c'è che è trasversale perché anche gli elettorati dei partiti più trampiani, diciamo così, o che sono stati più trampiani qualche settimana fa, tipo Fratelli d'Italia e la Lega, la maggioranza di questi elettorati è negativa nei confronti di Trump, anche se resiste circa un 30% di supporter. Ci sono state nelle ultime settimane, insomma, momenti di tensione. Trump che ha detto cose negative di Giorgia Meloni, del Papa, eccetera eccetera. Tutto ciò ha avuto evidentemente un impatto. Il 63% dice che il destino dell'Italia è quello di risaldare ancora di più le relazioni in Europa, all'interno dell'Unione Europea, mentre solo il 9% pensa che l'asse privilegiato sia ancora quello con Washington. Questo è un sondaggio su come è cambiata la percezione della Casa Bianca a guida Trump in Italia. E invece, per tornare agli Stati Uniti, vi segnalo un reportage di Repubblica sui concerti che sta tenendo Bruce Springsteen negli Stati Uniti, che sono un fatto sì musicale, sì spettacolare, ma un fatto anche eminentemente cultural-politico. No Kings, ma un solo boss. Springsteen canta lo sgomento dell'America, da Minneapolis a Brooklyn, uno spettacolo politico che mette insieme la bandiera a stelle e strisce e l'ira contro il presidente, ma non contro il paese che lo ha votato. perché voleva tornare grande. E c'è il racconto, che è una bella pagina, ci sono anche, diciamo, le immagini di questa ulteriore trasformazione di Springsteen, per cui quando nel 2016 il presidente Obama gli conferì la Medal of Freedom alla Casa Bianca, poi il concerto che tenne a New York per i 20 anni dagli attentati delle Torri Gemelle, e poi questo tour No Kings che sta toccando tante città americane, e dove chi va, insomma, partecipa a qualcosa di significativamente diverso da un semplice concerto. Il popolo americano che non vuole riconoscere, che non vuole re, riconosce un solo boss, Bruce Springsteen, e gli si inchina a migliaia per sera. In questo viaggio, partito da Minneapolis, è arrivato a Brooklyn, dove nacque sua madre, che gli insegnò a ballare, per quanto difficili fossero i tempi. Lui lo fa fare proprio perché ha imparato quella lezione, opponendo allo sfacelo improvvisato della politica spettacolo la rappresentazione rigorosa di uno spettacolo politico. Così l'incipit di Gabriele Romagnoli, che racconta questo treno di Springsteen che attraversa gli Stati Uniti. Veniamo a questioni domestiche, anche se si svolgono, diciamo, tra due emisferi. La vicenda è quella di Nicole Minetti, il giornale Il Fatto Quotidiano, che ha sollevato questo caso tempo fa e continua a insistere, proponendo spesso cose nuove e diverse su questo tema, che è molto delicato, perché Nicole Minetti ha ottenuto la grazia. La grazia, come ovvio, l'ha data il capo dello Stato, il Quirinale, e però ci sono, diciamo, per sintetizzare, dubbi sul fatto che abbia effettivamente cambiato vita rispetto ai tempi delle cene eleganti, delle oggettine di Silvio Berlusconi, eccetera, che è poi il presupposto per ottenere la grazia, cioè essere, come si dice in questi casi, diventati un'altra persona, no? Su Minetti ci sono altri due testimoni da non sentire. Dopo Graziella è la testimone principale, che raccontava, insomma, che nella villa di Minetti e del suo compagno Cipriani, insomma, avvenivano faccende un po' scollacciate, mentre Minetti ha ottenuto la grazia proponendo una versione di sé molto legata al volontariato, alla cura di un minore, eccetera. E allora il fatto racconta che ci sono altre due ex colleghe dipendenti di Cipriani che confermano il suo racconto, e il titolo è anche un po' polemico nei confronti della Procura Generale di Milano, che finora ha detto che non ci sono elementi ulteriori per riaprire l'iter della grazia, che è stata concessa, ma può evidentemente, in presenza di notizie nuove e diverse, eventualmente essere revocata. Procura di Milano, però, altri giornali lo raccontano, che ha preso ulteriore tempo per esaminare le carte, vi dicevo, tra l'Italia e l'Uruguay, dove si trova questo ranch dove vive Nicole Minetti con Giuseppe Cipriani, il ranch Gin Tonic, dicevo, ha preso ulteriore tempo per esaminare le carte, al lavoro anche l'Interpol, eccetera. Cipriani e altri due testimoni possono confermare Graziella. Leggiamo l'inizio dell'articolo di Thomas Mackinson. Ho appena letto la notizia e ti faccio complimenti per il coraggio di raccontare la verità. Io mi sono allontanata da loro già da un anno, come sempre, come quando non servi più ti mettono da parte. Il messaggio arriva a Graziella Mabel dos Santos de los Santos lunedì scorso, poche ore dopo la pubblicazione sul Fatto della sua intervista rivelazione sul ranch Gin Tonic di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti alla barra Maldonato in Uruguay. A scrivere la stessa collaboratrice della tenuta con cui Graziella, Grace, nell'aprile del 2025 si era confidata nei giorni della rottura del rapporto di lavoro e del presunto rifiuto di effettuare quelli che definiva massaggi sensuali. È un dettaglio che poteva risultare utile alla Procura Generale della Corte d'Appello di Milano, che deve decidere se confermare il proprio parere positivo sulla Grazia Minetti, ma che invece sembra ormai decisa a non approfondire l'argomento. Fino a 2 giorni fa pareva intenzionata a identificare Graziella per verbalizzare il suo racconto e poi verificarla. Poi l'ha frenata. Così per la lunga querela attorno alla Grazia di Nico Minetti, che fu un volto simbolo di una stagione ormai lontana, ma ancora molto ben presente per chi se la ricorda, insomma. Venendo a questioni italiane e assai più, come dire, concrete, non dal punto di vista della rilevanza del fatto di prima, concrete dal punto di vista della vita delle persone. Ciao Italia, Stellantis preferisce Wuhan, è sulla prima pagina del manifesto, riguarda la firma di un accordo di Stellantis col gruppo cinese Dongfeng per produrre Peugeot e Jeep a Wuhan. L'intesa vale 1 miliardo di euro. La borsa non ha reagito bene, meno 3,5% a Piazza Affari, perché la prospettiva del mercato resta negativa e quindi quella notizia da sola non basta. C'è poi un'altra prospettiva molto chiaramente negativa che riguarda gli stabilimenti italiani di Stellantis. Ormai il gruppo guarda stabilmente all'estero, quindi c'è grande preoccupazione da parte dei sindacati in Italia. Le alleanze con le case cinesi non rappresentano per noi alcun interesse, rischiano anzi di peggiorare una crisi già profonda, dice Samuele Lodi, segretario della FIOM CGL, sul manifesto di oggi. Sul manifesto vi vorrei segnalare altre due notizie. Arrivano dall'estero, da due paesi molto differenti, sono entrambe di un certo interesse. La prima riguarda Cuba e il fatto che a La Habana c'è stato un incontro con il capo della CIA. La CIA è sbarcata a La Habana e ci tiene a farlo sapere. L'inusuale missione non segreta di John Ratcliffe per i colloqui con il governo cubano. Come sapete, a Cuba c'è una situazione estremamente drammatica e anche molto delicata dal punto di vista politico, con gli Stati Uniti che stanno spingendo per una crisi ancora più profonda, e per poi andare al dunque con le autorità cubane. Una situazione del tutto inusuale si è prodotta giovedì scorso. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è sbarcato all'aeroporto della Havana, dove, per richiesta dell'amministrazione Trump, si è riunita con alti personaggi del governo cubano. Inusuale sia per la richiesta, ma soprattutto per la pubblicità data all'avvenimento. L'agenzia spionistica nordamericana ha pubblicato addirittura una foto della riunione del suo capo, mostrando una sala da conferenze con un tavolo ovale, auricolari per la traduzione simultanea e con alcuni volti opportunamente sfumati. Ma si sa che Ratcliffe si è riunito con alti funzionari del Ministero dell'Interno della Havana, un generale dell'esercito e il ministro dell'interno e altre figure del governo cubano. E questo incontro con la CIA potrebbe essere foriero evidentemente di sviluppi sulla situazione di drammatica carestia, tra l'altro, oltre che sulla situazione politica a Cuba. L'altra cosa, vi dicevo, completamente diversa, ma altrettanto interessante, è un reportage su una Francia periferica e su un'onda di nuovi sindaci francesi, spesso di seconda, terza generazione, di sinistra, che arrivano da una lunga militanza antirazzista e dai quartieri popolari. Spesso, ma non solo, sono della France Insoumise, la sinistra di Jean-Luc Mélenchon, ma a volte sono anche di altri raggruppamenti, dai Verdi ai socialisti. Insomma, c'è il racconto in particolare della periferia parigina, in particolare di un nuovo sindaco di Saint-Denis che si chiama Bally Bagayoko, che è stato già oggetto di molti insulti e attacchi razzisti, e lui ha risposto chiamando la popolazione, la cittadinanza in piazza. C'è stata una grande manifestazione in suo sostegno. Lui che risponde: siete l'orgoglio di questo paese, siete l'orgoglio delle lotte antifasciste e antirazziste. E insomma, poi ci sono altri esempi sempre nella cintura parigina di nuovi sindaci, quarantenni o anche meno, 30-40enni, che arrivano da una militanza politica e che adesso sono alla prova delle amministrazioni di periferie, in cui il confronto con la destra del Fronte Nazionale, candidato a vincere per esempio le prossime presidenziali, poi vedremo come andrà, è molto ravvicinata. Lo trovate sul manifesto. A proposito invece del razzismo e dell'antirazzismo, ogni giorno c'è qualche elemento in più del calvario vero e proprio che ha dovuto subire il migrante, e l'uomo che è stato ucciso a Taranto, il bracciante Sacco Bacari, che lavorava alla raccolta dei pomodori nella campagna di Massafra. È una notizia di qualche giorno, ma ogni giorno in più c'è un elemento che aggiunge ulteriore strazio a quello che è avvenuto. Intanto la confessione dell'omicida: il gruppo era di 5, ma a sferrare la coltellata mortale è stato il più giovane, quindicenne. E l'altro aspetto straziante è la fuga di quest'uomo dentro a un bar, e il barista che lo caccia, che gli dice: vattene fuori, tu stai recitando. Fuori lo aspettavano quel gruppetto di giovani che già lo aveva tormentato prima, quando in bicicletta stava andando al lavoro, e quindi il barista lo riconsegna nelle loro mani e loro lo uccidono. Lo spirito dei tempi, diciamo così, vi segnalo dal giorno di oggi una gita scolastica organizzata da una scuola elementare di Marostica, Vicenza, a Trieste. E gli insegnanti hanno avuto l'idea di far portare dei pasti ai migranti, perché Trieste è, come dire, un approdo della rotta balcanica di migrazione. Spesso le persone che arrivano lì arrivano in condizioni, la rotta balcanica è molto ardua, e arrivano in condizioni di fame, di freddo, eccetera eccetera, e quindi hanno aiutato le associazioni di volontariato a distribuire i pasti ai migranti che si radunano in Piazza della Libertà a Trieste. Si sono immedesimati nelle persone che attraversano la rotta balcanica e arrivano in Italia. L'iniziativa, risalente ad alcune sere fa, è stata poi pubblicizzata attraverso i social da alcuni volontari. L'iniziativa di questa scuola elementare, si sono scatenate molte polemiche. Il centrodestra ha attaccato gli insegnanti, li ha accusati di lavaggio del cervello sui bambini. L'ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato delle verifiche e il ministero ha detto che farà un monitoraggio su questa iniziativa che ha coinvolto questi bambini nella scuola elementare, per cercare di coinvolgerli nella solidarietà nei confronti dei migranti che arrivano in particolare a Trieste. E venendo, diciamo, a una serie di ulteriori segnalazioni, beh, per restare in tema vi segnalo sulla Verità che fa l'apertura su Garlasco, in particolare sulle intercettazioni, che sono il fatto nuovo di questo lungo fogliettone. diciamo la verità, dice modello Emilia, il 30% degli stranieri è assistito. C'è una foto di Elly Schlein con l'attuale e il precedente governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, e De Pascale, e la verità che stigmatizza l'accoglienza senza freni in Emilia Romagna, i numeri della Regione Rossa lo certificano, poi gli immigrati non diventano più autosufficienti perché sono assistiti troppo. Così la verità, per restare in area politica, diciamo così, il giornale che ha tante notizie diverse in prima pagina, ma una in particolare mi colpiva per l'uso delle parole. I piani di guerra di Askatasuna, così il centro sociale vuole mettere a ferro e fuoco il paese, è un'inchiesta che il giornale conduce, cioè comunque degli articoli sul centro sociale di Torino sgomberato. C'erano stati tempo fa forti scontri a Torino alla fine di gennaio, dopodiché le questioni sono proseguite, c'è anche un'inchiesta su quegli scontri, d'accordo, ma il titolo adesso è reparto d'assalto a Askatasuna, ecco le carte militari degli attacchi, dalla guerra alla TAV alla violenza nelle piazze di Torino, le tattiche e l'arsenale bellico di chi vuole zittire il giornale e mettere a ferro e fuoco le città italiane. Assalto, militari, tattiche, arsenale bellico, guerra. Questo per quanto riguarda il giornale e il centro sociale Askatasuna. E per quanto riguarda Libero invece, dedica attenzione ad Elly Schlein, perché Elly Schlein ieri è stata a Torino, ha incontrato anche Bernie Sanders, è uno dei tanti incontri con big progressisti mondiali che Elly Schlein ha fatto nell'ultimo periodo, ha visto Obama, ha visto il premier canadese Carney, ha visto Sanchez, ha visto Lula, eccetera. E però invece Libero prende un aspetto più interno. Schlein ieri ha parlato dei progetti del Partito Democratico sulle questioni LGBT, e Libero scrive: il patto anticattolici del campo largo, asse con le onlus lesbo gay, Elly promette riforme radicali sui diritti civili al primo consiglio dei ministri se il centrosinistra dovesse vincere, dobbiamo delle scuse al mondo LGBT. E l'idea, per esempio, dice Libero, è l'ora di diversità a scuola, e tutto ciò, secondo il quotidiano, allarma i cattolici, anche i cattolici di quel partito, cioè del Partito Democratico. E vi segnalo da domani, in prima pagina, dal domani, invece, una questione che è una questione che riguarda alcuni cronisti del domani, ma non solo, insomma, una questione che riguarda antica questione tra il giornalismo e la politica. Processo al domani, vietato scrivere notizie su Crosetto. C'era stata un'inchiesta del domani, un esposto del ministro, adesso è possibile che i giornalisti del domani vengano rinviati a giudizio. Insomma, ce ne sono alcune di questioni aperte tra il governo Meloni, esponenti del governo Meloni, e organi di stampa, giornalisti, eccetera. E al momento c'è un giro di vite, poi vedremo come finirà. Per tornare da dove eravamo partiti, e cioè dal Salone di Torino e anche dagli ospiti che ci sono lì, ieri c'era per esempio David Grossman, che uno notissimo scrittore israeliano, particolarmente provato dalla situazione che vive Israele e il Medio Oriente in generale. La situazione è disperata, dice Grossman in questa intervista alla stampa. Tra pochi mesi in Israele ci saranno le elezioni anticipate e si riproporrà il bivio degli ultimi 10 anni, ovvero se Netanyahu debba continuare a governare. La mia posizione su questo è nota. Più che mai oggi ci sarebbe bisogno di una novità di speranza, eppure questa idea non sembra prevalere. Se ci credessimo tutti, questa società malata, israeliana e palestinese, potrebbe trovare un modo di fiorire. non tutto è perduto, ma bisogna cercare di andare oltre all'animosità. Come si fa? Modificando il linguaggio e non collaborando con quel modo di pensare. La disperazione è sempre con noi, sullo scaffale, si può usare facilmente. La speranza invece va generata e ci sono dei giovani che non l'hanno mai conosciuta. Per cambiare il mondo bisogna ricercare noi stessi, ricreare, noi stessi credendo alla pace e alla necessità di fidarsi del nemico per evitare violenza e brutalità. Gli si chiede se Grossman, che ha da tantissimo tempo posizioni, oltre ad aver perso un figlio nel conflitto, ma a posizioni lontanissime da Netanyahu, eccetera, gli si chiede se è tentato, come altri, di abbandonare il paese, perché in una domanda dice che l'aria che si respira è troppo inquinata per rimanere. Allora la stampa gli chiede: anche lei andrebbe via? Solo considerare questa possibilità mi spezza il cuore. Sono nato 6 anni dopo la creazione di Israele e l'ho vissuto come un miracolo secolare. Anche noi ebrei avevamo finalmente uno Stato, un posto nel mondo dopo la Shoah. Ora bisognerebbe interrogarsi sulla qualità della democrazia. Il momento in cui me ne andrò, in cui me ne dovrò andare, sarà quando non sarà più per nulla una democrazia. Per ora, in un certo senso, lo è ancora. Ci sono manifestazioni contro il governo e si vota, anche se è uno Stato occupante e brutale. Occorre trovare il modo di risolvere questa contraddizione. Così un'intervista anche drammatica di Grossman oggi sulla stampa. E prima di lasciarvi, vi dico, anche perché insomma è sulla prima pagina di tanti giornali, è una vicenda che tocca molto e colpisce, quella dei sub morti, il recupero dei corpi avverrà o tenterà di avvenire oggi. Ci sono ovviamente racconti anche disperati del marito della professoressa che è morta insieme alla figlia, che dice: sono stufo di sentire bugie sulla tragedia che ha coinvolto mia moglie e mia figlia, ora parlo io, e mi hanno detto di non nutrire più speranza, ma io non mollo. E questo riguarda la residua speranza che almeno alcuni dei sub si possano trovare in una bolla d'aria. Insomma, racconta di quanto fossero esperti, non erano, e poi dell'impegno, non erano croceristi, erano lì per la ricerca, studiavano i coralli, il reef, il cambiamento climatico. C'era chi lavorava a meno 5 metri, chi a 10, chi in snorkeling, cioè la visione in superficie, scattavano foto, giravano video, raccoglievano dati. Si sarebbe laureata, parla della figlia, si sarebbe laureata fra un mese in ingegneria biomedica, aiutava la madre nei campionamenti, in acqua erano come sorelle. Insomma, quest'uomo, colpito da questa enorme tragedia, restituisce anche un po' del motivo per cui questi 5 italiani si trovassero lì, cose che peraltro fanno anche diversi intervistati su vari giornali, diversi docenti, in particolare dell'Università di Genova. Insomma, il lavoro e l'amore per il mare. Ho finito, grazie per l'ascolto e buon sabato.